Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Siamo arrivati alla seconda puntata della Casa è un diritto, lo speciale di Radio Quar dove affrontiamo il problema della crisi abitativa nelle città italiane. La crisi abitativa affligge Roma già da tempo, risalendo a quasi 50 anni fa. Si possono ricordare le lotte fatte dal movimento di lotta per il diritto alla casa, fatte nel quartiere di San Basilio a difesa delle occupazioni abitative, dove i tentativi di sgombero da parte della polizia agli occupanti delle abitazioni EACP, dove erano coinvolte circa 150 famiglie, videro la morte del compagno Fabrizio Ceruso, e solo dopo quelle lotte si arrivò all'assegnazione degli alloggi agli occupanti. Ma oggi, quasi 50 anni dopo, la questione abitativa non è ancora risolta, anzi si è aggravata. Roma vive un grande disagio abitativo, partendo dall'esodo degli abitanti dal centro, dovuto ad una forte gentrificazione e turistificazione di massa che vedremo sta arrivando anche in periferia, oppure per parlare ad esempio degli sfratti. A fine 2022, secondo i dati elaborati dal Ministero dell'Interno, nella capitale sono stati notificati 6.486 provvedimenti e 6.591 richieste di esecuzione pervenute. Senza considerare che la questione della casa si inserisce in quel discorso importante che è la crisi economica e lavorativa, quindi bisogna per forza affrontare il discorso della precarietà, non solo lavorativa, ma anche sociale. I migranti, gli studenti, le studentesse, le famiglie monoreddito, i lavoratori, le lavoratrici precarie, chi cerca di uscire dalla propria famiglia di origine, vivono tutte e tutte, ancora di più, una situazione di disagio abitativo. Per non parlare delle occupazioni che sono sempre sotto sgombero, Metropolis e Spintime ne sono degli esempi e ne parleremo ampiamente in queste puntate su Roma. Ovviamente a Roma, come in altre città, le istituzioni non attuano più politiche di edilizia residenziale pubblica, come quello che ad esempio portò alla costruzione di Corviale, nato agli inizi degli anni Ottanta per fronteggiare la crisi abitativa. Vista la forte crisi abitativa a Roma e vista anche la storia dei movimenti di lotta per l'abitare, abbiamo diviso gli interventi in due puntate. In questa prima parte dello speciale le nostre ospiti sono le architette Sara Braschi, Sofia Sebastianelli e Maria Rocco del laboratorio di Città Corviale, dove affronteremo con loro proprio la storia del Serpentone e della sua riqualificazione. Mentre con la nostra seconda ospite, Margherita Grazioli, ricercatrice e attivista dei blocchi precari metropolitani, parleremo ampiamente di Metropolis, città meticcia e dei suoi abitanti, e del MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove, museo che viene ospitato all'interno di Metropolis. Ringraziamo ancora le nostre ospiti e auguriamo a tutte e a tutti buon ascolto. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, ben ritrovati alla Casa è un diritto, lo speciale di Radio Quar dove approfondiamo e affrontiamo il problema della crisi abitativa nelle città italiane. Nella puntata di oggi parleremo della crisi abitativa a Roma, e per farlo in questa prima parte dello speciale non potevamo che partire da Corviale. E le nostre ospiti sono Sara Braschi, Sofia Sebastianelli e Maria Rocco del laboratorio di Città Corviale. Che saluto. Ciao.
Ciao. Ciao a tutte e tutti.
Come dicevo prima, in questa prima parte che dedichiamo a Corviale, o Serpentone come lo chiamano a Roma, e quindi parleremo della sua riqualificazione. E le nostre ospiti, come dicevo prima, sono del laboratorio di Città Corviale, progetto che nasce nel 2018 e ha lo scopo di affiancare al progetto di riqualificazione del Corviale, in particolare del quarto piano, ed è quello di tradurre gli interventi di riqualificazione cercando di raccordare, informare e raccogliere le istanze, i bisogni e le necessità del territorio e degli abitanti. Lascio però subito la parola alle nostre ospiti, partendo con una prima domanda. È vero che in molti conoscono la storia di Corviale, però la domanda ve la faccio lo stesso. Quando e perché e come nasce Corviale?
Allora, Corviale è un piano di zona che nasce per rispondere, insieme a tanti altri piani di zona, per rispondere all'emergenza abitativa che dopo il boom Roma ha conosciuto. C'era una pressione abitativa forte, bisognava dare casa a tanta gente che appunto arrivava a Roma anche da fuori, dalle regioni anche limitrofe, e quindi si è realizzato questo piano di edilizia economica e popolare nella sigla PEP, che prevedeva tante parti della città destinate all'edilizia economica e popolare. Corviale è uno di questi. Infatti abbiamo 1202 alloggi popolari di edilizia economica e popolare, e poi il piano di zona prevede anche residenze invece della cosiddetta edilizia convenzionata, quindi le cooperative, le case delle cooperative, e prevede anche tutta una serie di servizi, quindi, che vanno a rispondere a quegli standard di verde, in particolar modo qui il verde ne è tanto, poi servizi scolastici, sanitari, eccetera. Quindi nasce con questa finalità, dare casa a tutti quelli che ne avevano fatto richiesta. Non so se volete aggiungere voi qualche cosa in più sul perché nasce.
No, piuttosto sul quando,
Ah,
che era una delle domande. Diciamo, questi piani di zona nascono a seguito della legge del 1967. Poi la progettazione avviene negli anni 70 e la sua realizzazione viene portata a termine nell'83.
invece ci raccontate poi la storia degli occupanti del quarto
Scusa,
piano.
dobbiamo fare una correzione, perdona,
Vai.
abbiamo detto la legge 167, non del 65, ma del 62, per precisione.
La precisione,
Ok,
esatto.
grazie.
La 167 è quella legge che per favorire l'acquisizione delle aree per poter rendere operativi questi piani di edilizia pubblica e popolare di cui parlava prima Sofia. Ecco,
Ok,
esatto. A cui
quindi
appartiene la cordiale.
vi ripeto diciamo, la seconda domanda, se ci raccontate poi la storia degli occupanti del quarto piano di Corviale.
Andare io e ci integriamo, ecco.
Vabbè, dai.
Allora, Corviale, appunto, hai detto prima, a Roma lo chiamano serpentone, anche se in realtà è una stecca abbastanza dritta, però
Sì.
ha questa forma di mega struttura, quindi ha un piano, cioè è un piano di 1202 alloggi, tutti concentrati in pochi edifici, un edificio principale che è lungo appunto quasi 1 chilometro e ospita 9 piani di alloggi. Nel mezzo ne era previsto uno che doveva funzionare come una sorta di strada in quota che contenesse servizi, attrezzature pubbliche, negozi, uffici e ovviamente essendo a metà dell'edificio, questa parte viene realizzata, ma non viene mai promosso dall'ATER una sua attivazione, quindi l'attivazione di questi servizi che questi locali avrebbero dovuto ospitare. Ed è così che qualche anno dopo, appunto, l'arrivo dei primi abitanti nell'82, intorno alla fine degli anni 80, inizio anni 90, le persone cominciano a occupare questi spazi per costruirsi degli alloggi, perché in realtà la pressione abitativa rimaneva abbastanza forte e nel caso di Corviale prevalentemente sono stati i figli degli assegnatari che uscivano dal nucleo familiare per formare la propria famiglia e conoscevano insomma l'esistenza di questi spazi vuoti o comunque non assegnati, perché proprio vuoti non è che erano, e li hanno occupati per costruirsi gli alloggi. E poi nel tempo la situazione si è evoluta, sono anche cambiati gli occupanti all'interno di questo contesto, però diciamo è una situazione che nel tempo si è consolidata finché appunto non si è arrivati al programma in corso di regolarizzazione.
In tutto questo, come nasce, dove si inserisce il lavoro del laboratorio di Città Corviale?
Allora, il lavoro sul quarto piano nasce nel 2018, appunto a seguito di un percorso piuttosto lungo in cui poi si decide di trasformare questi alloggi realizzati abusivamente in 103 invece nuovi alloggi sempre di edilizia pubblica. Il programma è partito nel gennaio del 2019. E diciamo, la regione per avviare per accompagnare questi lavori di trasformazione, decide di avvalersi di questo strumento che è il laboratorio di città per aiutarlo, per accompagnare il processo. E quindi, insomma, il nostro lavoro è stato quello di parlare con le persone, raccontargli quello che stava per succedere, soprattutto all'avvio, perché comunque è dal 2003 che si inizia a parlare della possibilità di realizzare dei nuovi alloggi, di trasformare, di regolarizzare le persone che occupavano il quarto piano, ed è successo solamente nel 2019. Quindi è evidente che andava fatto un lavoro per far capire loro che stava veramente succedendo. Ancora oggi, diciamo, non sono tutti convinti di questo.
Io integro a quello che diceva Sara con una motivazione per cui la Regione Lazio, in particolare la Direzione per l'Inclusione Sociale, ha deciso che era necessario accompagnare un programma di rigenerazione urbana con un laboratorio di città che dovesse parlare con le persone. E questo perché? Perché a differenza dei programmi, diciamo, edilizi, di mera edilizia, qui si stava intervenendo su un pezzo di città già abitata, quindi c'erano delle persone che andavano informate appunto del processo e del cantiere che a breve sarebbe partito, e quindi c'è un cambio di paradigma, cioè, proprio anche a livello urbanistico di teoria, cioè mentre prima la città era in espansione, cioè il paradigma dell'espansione, ad oggi è passato che lo stop al consumo del suolo, questo slogan, e passa, quindi si traduce materialmente in programmi di rigenerazione urbana, cioè andare a intervenire per migliorare dove si abita, per evitare appunto quello del consumo del suolo. Questo era così un'integrazione a quanto diceva Sara.
Come dicevamo prima, il serpentone è stato prima abbandonato dalle amministrazioni, è stato in mano alle strumentalizzazioni dei partiti. Ciò che invece non è mai venuto meno sono gli abitanti di Corviale, che hanno sempre lottato per le loro case. Si può dire che Corviale ha resistito tutti questi anni grazie soprattutto agli abitanti e agli occupanti?
Cioè, il problema della gestione del patrimonio pubblico affligge, diciamo, un po' tutta Roma, e non è che qua solo a Corviale, quindi sì, è certo. Cioè, diciamo che è la resistenza forzata del sopravvivere, del continuare a condurre la propria vita. Quindi cioè, appunto, non la vedrei come una cosa del particolare, eccezionale, ecco, non c'è non c'è una eccezionalità in questo.
È vero che ci sono state delle forme di auto-organizzazione a Corviale per, diciamo, proprio supplire alle carenze di attenzione, forse, che in alcuni anni il quartiere ha avuto poco dopo la sua nascita, e quindi le persone si sono attivate per, non so, avere le fermate dell'autobus, hanno auto-organizzato una serie di servizi, appunto è nata questa occupazione abitativa, sono nate anche altre occupazioni di spazi che invece offrivano dei servizi di cui forse effettivamente il quartiere è stato carente per diverso tempo. Quindi delle forme di auto-organizzazione sì, rispetto, diciamo, alla cura del patrimonio, appunto, è un problema abbastanza diffuso in città, come dicevano anche Sara e Sofia, insomma, è ancora così, forse, a Corviale. Cioè, sicuramente stanno partendo tanti programmi, ma è un quartiere che appunto nasce in maniera quasi utopica e poi si trova, insomma, in delle condizioni non ottimali.
Come sono stati accolti i piani di riqualificazione di rigenerazione urbana dagli occupanti, e poi se sono stati, diciamo, ascoltati e coinvolti nel progetto, se sono state poi accolte ad esempio delle loro richieste?
Stai parlando quindi degli occupanti del quarto piano, no? Perché
sì, esatto.
Appunto, gli occupanti sono un po' ovunque, cioè, non si occupano solo i locali extra residenziali, ma c'è l'occupazione brutta, quella delle case di edilizia economica e popolare. Gli abitanti, allora parliamo adesso quindi dei soli occupanti del quarto piano. Gli occupanti del quarto piano hanno preso bene il programma di trasformazione, tant'è che nel 2016 hanno partecipato al bando speciale che il Comune di Roma aveva pubblicato per loro, per vedere riconosciuto un diritto alla casa e quindi con conseguente assegnazione dei nuovi alloggi che venivano realizzati al piano occupato. Tanti invece non avevano partecipato perché mal informati o non avevano avuto questa comunicazione e quindi ad oggi comunque vengono trasferiti in altri alloggi che l'ATER mette loro a disposizione, però ecco, ci è capitato che sono venuti a dire ma noi non lo sapevamo, quindi c'era una sorta di rammarico per non aver saputo a suo tempo del bando. Quindi sono molte famiglie che abbiamo fino adesso accompagnato, perché il cantiere sta a metà dell'opera, erano contente, la vivevano come una vittoria per questa loro lotta per il diritto ad una casa. E quindi poi ci sta chi invece magari avrebbe preferito continuare ad occupare abusivamente, perché una volta che vieni regolarizzato hai da corrispondere un canone di locazione che fino a quel momento non avevi pagato, devi pagare una sorta di multa per l'occupazione pregressa, quindi che viene rateizzata in 10 anni dall'ATER, però comunque alcuni, te lo diciamo così, lo possiamo dire tranquillamente, qualcuno avrebbe preferito continuare a stare in quella situazione, diciamo, di illegalità, perché non ci aveva da corrispondere questi importi. Però maggiormente sono tutti contenti di questo nuovo interesse su Corviale da parte delle istituzioni pubbliche, in primis ATER. Adesso c'è anche il Roma Capitale che si sta andando al quartiere, però se parliamo del quarto piano la prendono positivamente, ma anche gli abitanti dei piani sopra sotto, perché comunque era sempre stato un po' un buco nero che dentro cui poi andavano a confluire sempre tutte le lamentele, qualsiasi cosa, e perché è colpa di quelli del quartiere. Invece adesso con questa soluzione finisce anche, diciamo, questa narrazione.
Ma ho letto anche di un progetto che riguarda le torrette di Corviale.
Quella è stata purtroppo solo una proposta,
non è stata accolta
poi dall'amministrazione. Sì, era un progetto per la riconversione delle torrette in residenze per studenti e servizi per gli studenti e per il quartiere.
Okay. Perché anche è una situazione di occupazione abusiva delle torrette trasformate in alloggi, e quindi si voleva, cioè quella proposta che dice Sara era per avviare un processo, riprendeva il progetto del quarto piano, quindi okay, con trasferimento delle famiglie occupanti in alloggi messi a disposizione dell'ATER e riqualificazione del quartiere con questi alloggi per studenti.
Oggi Corviale come viene percepito dal resto della città?
Ma pensiamo che piano piano questo stigma stia cadendo, che l'ha caratterizzato per così tanto tempo, perché oramai Corviale è conosciuto grazie anche al film, grazie insomma a un po' di comunicazione che viene fatta, delle varie iniziative culturali che ospita, pensiamo che sta così piano piano cambiando questa idea su Corviale. Però ecco, questo forse noi siamo un po' troppo partigiani, nel senso, stando qua lavorando per questo cambiamento.
Ma infatti volevo pure chiedervi del progetto della Mostra delle Memorie, perché fondamentalmente credo che non è solo una mostra.
Diciamo che è un progetto che accompagna l'accompagnamento sociale, si può dire. È una parte, diciamo, di lavoro più sull'immaginario e sulle immagini, diciamo, di questo cioè che appunto che va insieme, va parallelamente al lavoro di accompagnamento sociale alle famiglie, e prova a invertire questa narrazione, a dare a intervenire sull'immaginario sia dell'occupazione che è stata che del programma in corso. È un tentativo di intanto ascoltare delle voci che di solito sono state marginalizzate nel discorso su loro stessi, che è quella degli occupanti, e anche di provare a smontare, diciamo, alcune leggende, di informare o anche di sollecitare delle questioni che magari sono poco rappresentate. Ecco.
Chiaro. Secondo voi, cioè a Roma, comunque la crisi abitativa continua ad essere un problema, credo non solo irrisolto, ma in continuo incremento. Quanto sta avvenendo a Corviale? Può fare da esempio per altre zone di Roma?
Domanda difficile. In qualche forma diciamo stanno partendo altri programmi di intervento su ciò che è già abitato, un po' diversi. Sicuramente uno, diciamo, il più simile è quello che sta per cominciare a Tor Bella Monaca, che è, diciamo, se vogliamo, un gemello di Corviale, nel senso che è un altro quartiere molto popoloso di quel periodo, di edilizia pubblica di quel periodo, e diciamo forse sulla scia anche dell'intervento che era cominciato qui, ne sta partendo uno analogo, appunto, sia di regolarizzazione, sistemazione di situazioni di occupazione, ma anche di intervento proprio sugli edifici e sugli spazi. E poi, volendo, anche dei progetti diciamo diversi ma simili, nel senso di poter pensare che a partire da situazioni di abbandono in contesti in particolare di patrimonio pubblico si possa generare nuovi alloggi senza consumare suolo, quel cambio di paradigma che un po' di cui parlava un po' Sofia all'inizio. Per fortuna le amministrazioni lo stanno facendo proprio e stanno partendo una serie di programmi di questo tipo che da edifici abbandonati con contesti di occupazione stanno provando a generare invece nuovo patrimonio pubblico abitativo.
E aggiungo che sì, potrebbe essere questo intervento qui a Corviale diventare modello anche nell'idea di accompagnare le trasformazioni edilizie con laboratori urbani, perché decisamente quello, proprio sul caso di Tor Bella Monaca di cui parlava Maria, lì c'è l'esempio lampante, cioè qui a Corviale si è attivato un laboratorio di città con quelle finalità che abbiamo detto prima, e a Tor Bella Monaca, dove sta partendo un programma di rigenerazione urbana, si è deciso di accompagnarlo, di affiancarlo da un laboratorio urbano, sul modello del laboratorio di città. Quindi sì, possiamo forse dirlo che siamo diventati un modello.
Vi faccio un'ultima domanda, visto che comunque parliamo di crisi abitativa a Roma, continuano comunque ad esserci case popolari non assegnate, sfratti che continuano ad essere in aumento, quindi diciamo in una città dove poi si vive quindi un forte disagio abitativo e si vive anche una forte diseguaglianza sociale, quali strumenti si possono mettere in campo, parlando anche di strumenti e pratiche, diciamo, di lotta o di conflitto?
Allora, sicuramente, come già l'abbiamo detto in questa intervista, c'è una questione legata alla gestione del patrimonio pubblico, perché quando dici ci sono case non assegnate, accanto invece a case occupate, perché vengono quotidianamente occupate, è evidente che c'è un problema di gestione di questo patrimonio da parte dell'ente proprietario. Quindi se vuoi ti diciamo un'idea che noi cerchiamo di portare avanti da che siamo qua e ripetutamente all'ADER la sottoponiamo, cioè quella di che poi era una cosa che abbiamo studiato ai tempi del dottorato, che già veniva a Torino. Mi sembra che l'associazione era ACMOS a Torino. Cioè, questa associazione veniva insediata in un lotto di case popolari, quindi dando loro un alloggio dove gli operatori dell'associazione vivevano, e loro dovevano
fare un po' da portierato sociale, dovevano svolgere un'attività di portierato sociale, e in questo modo questo presidio fisso era un segnale di presa in carico del patrimonio da parte del soggetto pubblico che affidava all'associazione questo servizio di portierato sociale, che oltre alle persone a sapere che c'erano questi giovani lì fissi, che oltre ad organizzare delle iniziative con gli abitanti, che ne so, dal ripulire il lotto, cioè le parti comuni, a organizzare il cineforum, cose del genere, aiutare il vecchietto a portare sulla spesa, era un presidio importante, e quindi noi abbiamo cercato più volte di trasferire quella pratica virtuosa nei contesti di edilizia economica e popolare per aiutare il soggetto proprietario a gestire questo patrimonio, e quindi a evitare quello che dicevi tu, case non assegnate o case occupate e che quindi non possono essere messe a disposizione per lo scorrimento della rotatoria per la casa popolare.
Chiaro. Chiaro, chiaro. Io vi ringrazio per la chiacchierata, per aver portato la vostra testimonianza e soprattutto per la vostra disponibilità. E quindi ci rivediamo a uno dei prossimi appuntamenti del laboratorio di Città Corviale, come ho fatto venerdì scorso.
Grazie di aver partecipato venerdì.
Ma ci saranno altri appuntamenti? Sì, se ricordo bene, sì, però non ricordo le date.
Guarda, dal 23 al 28 in occasione della Rome Art Week, qui gli studi aperti, saranno aperti gli studi della piazzetta, e ci saranno una serie poi di iniziative puntuali come lunedì 23 una visita guidata ai laboratori della piazzetta con dimostrazioni e live music, mercoledì 25 la visita guidata al Museo delle Memorie, insomma a cura nostra, e giovedì 26 un workshop di incisione con ingresso a prenotazione e comunque un workshop gratuito a cura della Stamperia del Tevere, una delle associazioni qua della piazzetta. Appunto le citerei tutte per non far torto a nessuno. Gli studi aperti qua in piazzetta sono di Comunità X, dell'Associazione Culturale Comunità X, c'è il laboratorio di restauro, quindi artigianale, di mobili dell'Associazione PH, e appunto Stamperie del Tevere che abbiamo detto prima.
Sara, Sofia e Maria, vi saluto e ringrazio tantissimo per aver partecipato al nostro speciale.
Sì, un'ultima cosa, grazie a te, scusa se intervengo così a bomba, per lanciare altri due appuntamenti.
Certo.
24, giovedì 26, dalle 15 alle 16, le passeggiate sceniche proposte dal Laboratorio di Città Corviale all'interno del progetto La Città che Viene di Arte Studio. E sono delle passeggiate appunto all'interno del quartiere, accompagnate da un artista che fa musica, con il racconto proprio di tutte le progettualità previste qui a Corviale.
Infatti andiamo proprio dentro al palazzo. L'altra volta in una passeggiata abbiamo proprio bussato porta a porta per farli uscire e così essere con noi in passeggiata. Okay.
Grazie ancora.
Grazie a te.
E buon lavoro.
Grazie anche a te.
Ciao.
Grazie.
Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. State ascoltando lo speciale La Casa è un diritto, il nostro speciale dove stiamo approfondendo con una serie di interviste e testimonianze il problema della crisi abitativa nelle città italiane. E in questa puntata stiamo affrontando il problema della crisi a Roma. E per farlo, in questa seconda parte della puntata, abbiamo come ospite Margherita Grazioli. Ciao Margherita e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutte e a tutti e grazie a voi per l'invito.
Margherita è attivista dei blocchi precari metropolitani, è assegnista in geografia economica nell'area di scienze sociali
del Gran Sasso Science Institute all'Aquila, dove ha sviluppato la propria ricerca su politiche abitative, sui movimenti sociali impegnati sul diritto alla casa. Ha scritto diverse pubblicazioni e saggi, nonché articoli apparsi su diverse riviste, ed è autrice del libro Metropolis, città meticcia, storia militante di un'occupazione abitativa. Ho fatto una piccola bio, spero che era corretta.
In realtà di recente sono diventata ricercatrice a tempo determinato, okay. Non cambia tantissimo, però solo per dovere di cronaca adesso sono ricercatrice a tempo determinato di tipo A.
Okay. Parto con la prima domanda, che può essere che su Metropolis e la sua storia, e cosa porta ad occupare la fabbrica della Fiorucci in quel 27 marzo del 2009. E lo leggo anche una seconda domanda, prendendo spunto dal titolo di un paragrafo del tuo libro, Chi abita la città meticcia?
Sì, la storia di Metropolis nasce a partire sostanzialmente dalla crisi abitativa che attanaglia la città di Roma in maniera costante pressoché dal secondo dopoguerra, e che naturalmente con la crisi economica, diciamo, derivata dallo scoppio della bolla dei mutui subprime, ha portato tantissime persone da contesti sociali, di etnie, anche traiettorie residenziali differenti, a condividere lo stesso problema, ossia quello di non riuscire a permettersi un tetto sopra la testa, né riuscire ad avere accesso a un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La scelta, diciamo, quindi di occupare l'ex salumificio Fiorucci nasce da un ragionamento che il movimento per il diritto all'abitare, di cui il collettivo Blocchi Precari Metropolitani appunto fa parte, di non solo affrontare la questione della cosiddetta emergenza abitativa dal punto di vista di appunto riappropriarsi di un tetto sopra la testa, ma anche di mettere in discussione la questione della rendita dentro la città. I movimenti per l'abitare nei decenni a Roma hanno avuto una storia di occupazioni anche che hanno riguardato il patrimonio di edilizia residenziale pubblica che veniva costruito e lasciato vuoto. Pensiamo alla battaglia di San Basilio del 74. Nei decenni successivi abbiamo visto una dinamica che per varie ragioni, tra cui processi di deindustrializzazione, riconversione al terziario, speculazione immobiliare, ha fatto sì che dentro la città si continuassero a costruire, a consumare ettari di suolo a scopo artificiale, lasciando manufatti nuovi vuoti, e oltretutto facendo questo mentre diversi tipi di edifici, di immobili, venivano lasciati vuoti nel momento in cui venivano dismesso il loro utilizzo originario per diverse ragioni. Nel caso della fabbrica Fiorucci e quel salumificio, che era anche un mattatoio, era stato dismesso negli anni '80 perché il famoso appunto brand che produce salumi ricevette un finanziamento sostanzialmente per spostare gli impianti più produttivi più a sud, segnatamente a Pomezia, e quindi la fabbrica fu lasciata in stato di abbandono. Nel 2003 l'immobile e l'area della fabbrica sono stati acquistati da Caporlingua Salini. Forse la prima parte di questo nome non vi dirà molto, ma Salini, come sappiamo, è il costruttore che in questo momento è impredicato di dover progettare e costruire il ponte sullo stretto di Messina, uno dei più grandi costruttori italiani, e il cui piano era quello di abbattere tutta la fabbrica, che non era sottoposta a alcun tipo di vincolo anche di archeologia industriale, e costruire al suo posto 252 appartamenti più altre infrastrutture residenziali. Ciò richiedeva un cambio di destinazione d'uso dell'area, in quanto appunto quella era un'area industriale, doveva diventare residenziale. Il cambio di destinazione d'uso verrà concesso solo 10 anni dopo, ossia nel 2013, ma nel frattempo nel 2009 decine di famiglie di diverse nazionalità di diverso, come dicevo, anche con storie molto differenti, ma che condividevano la stessa condizione di emergenza abitativa, sono entrate dentro quello spazio con il supporto dei blocchi precari metropolitani e più in generale, insomma, del movimento che si batte per il diritto all'abitare, e hanno occupato quello spazio prevalentemente per viverci. Quell'atto, insomma, è stato un primo importante tassello, diciamo, di sottrazione di cubature di cemento alla rendita dentro il territorio di Tor Sapienza, che, come molti luoghi considerati periferici dentro la città di Roma, è diventato uno stato di sostanziale abbandono. E la composizione di chi lo abita, appunto, che spiega il perché città meticcia, è fatta da persone, appunto, che vengono da diverse parti del mondo. Ci sono naturalmente famiglie e persone singole di nazionalità italiana che non avevano altra modalità di accesso a un alloggio, ci sono migranti di diverse con diverse nazionalità e status, quindi abbiamo persone che vengono dai paesi dell'area del Maghreb e della cintura del Mediterraneo, molte persone dal Corno d'Africa, quindi Etiopia, Eritrea, ma anche Sudan e tutti quei paesi in cui, appunto, ci sono anche, se c'erano già all'epoca, insomma, situazioni di conflitto in corso, che quindi hanno uno status di rifugiati e o richiedenti asilo. Si è aggiunta in seguito una rilevante componente di famiglie di nazionalità rumena e di etnia rom, cosa che finora non era successa mai all'interno anche delle occupazioni abitative organizzate con i movimenti. Molte famiglie dal Perù, sicuramente mi sto dimenticando qualche diciamo nazionalità, ma anche, insomma, questi brevi pennellate che vi ho fornito spiegano bene il perché si chiami città meticcia. E quindi, insomma, quel luogo è stato occupato nel 2009 con questo scopo, senza avere in predicato in quel momento in realtà di fare quella che poi è stata l'esperienza che ha caratterizzato in maniera più forte Metropolis, ossia quella, l'esperienza del museo abitato.
Mi lego a questa idea di comunità che avete creato all'interno di Metropolis, che si è creata all'interno di Metropolis. Questa può risultare come un cambiamento, come un necessario, quello che dovrebbe essere necessario, il cambiamento delle nostre città dal punto di vista urbanistico e quindi anche soprattutto nella creazione di un nuovo modello di gestione che arriva dal basso e che sia militante. Visto che gentrificazione e turistificazione di massa stanno, come sappiamo, rimodellando la città e fondamentalmente impediscono alla popolazione di viverla, scacciandola.
Assolutamente sì, tra l'altro parlare di gentrificazione e turistificazione rispetto a un quartiere come quello di Tor Sapienza potrebbe sembrare qualcosa di poco pertinente vista la perifericità dell'area. In realtà dati come quelli, ad esempio, forniti da Mappa Roma già alcuni anni fa ci dicono che in realtà persino Tor Sapienza, che di cui si parla nella vulgata e nei media sostanzialmente come una periferia e tra l'altro attraversata da tantissime forme di disagio sociale che vengono qualificate come degrado, è interessata, anche sebbene ovviamente in modalità molto minore, da fenomeni persino di turistificazione, nella misura in cui persino in quel quartiere ci sono degli appartamenti che sono messi a rendita attraverso il meccanismo di Airbnb, che naturalmente rendono meno rispetto a Airbnb che vengono fatti in centro, ma anche in quel quadrante e anche in quel quartiere c'è stato un aumento dei canoni di locazione e vi è una presenza crescente di locazioni a uso turistico. Più in generale c'è la questione che si è verificata a Metropolis, ci parla, se vogliamo, in maniera alquanto radicale di un paradigma di riuso urbano che risponde a diverse esigenze. Risponde, come dicevamo, alla necessità evidente da parte di chi abita le città di porre un freno a quello che è lo strapotere della rendita nella gestione sostanzialmente dell'offerta abitativa dentro la città, a fronte di una di politiche pubbliche che si sono sempre più ritratte dal compito di fornire alloggi e anche di calmierare il mercato, e quindi questo è un primo piano. Al contempo, in questi anni noi abbiamo assistito a una richiesta crescente di alloggi e di accesso all'edilizia residenziale pubblica che non è stata minimamente soddisfatta dalle amministrazioni che anzi diciamo utilizzando come volano legislazioni nazionali che hanno dato la stura a questo meccanismo, non hanno fatto né alcunché per provare a controllare il meccanismo delle locazioni, ma anzi hanno continuato a vendere patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai privati. Quindi da un lato cresce la domanda di case popolari, dall'altro si continua a venderle. In una città come Roma, una situazione come questa è ancora più inaccettabile, perché noi da un lato sappiamo che, e sono dati molto recenti che sono stati elaborati diciamo dai sindacati dell'inquilinato sulla base insomma di diversi indicatori, noi sappiamo che all'incirca il 14% del patrimonio residenziale privato nella città di Roma è inutilizzata, e già questo ci dice più di qualcosa rispetto al fatto che è assurdo che ci siano così tante case vuote, così tante persone senza casa. Ma oltretutto c'è un sacco di patrimonio che è inutilizzato e che è dismesso, che potrebbe essere rifunzionalizzato innanzitutto per rispondere alla primaria esigenza abitativa, ma anche ad altre funzioni che riguardano l'abitare con dignità la città. L'esperienza di Metropolis che cosa ci dice nella buona sostanza? Che se persino un ex salumificio può diventare un luogo di abitare dignitoso per oltre 60 nuclei familiari, oltre 200 persone, dove bambini e bambine da anni hanno non solo la possibilità di avere un tetto sopra la testa, ma frequentano un doposcuola, hanno la possibilità veramente di vivere dentro un museo abitato e quindi di girare tra le opere d'arte, incontrare artisti, quindi come dire, compiere anche percorsi che in qualche modo danno loro modo di sviluppare i propri interessi, i propri desideri e le proprie ambizioni. Questo ci dice che se si è riusciti a fare questo persino a partire da un'infrastruttura che nel momento in cui è stata occupata, immaginatevi cosa poteva essere una fabbrica, un ex salumificio abbandonato da oltre 20 anni, era uno scenario assolutamente spettrale, eppure quel luogo è diventato un luogo dignitoso di abitare, quindi questo ci dice che gli svariati vuoti urbani che stanno dentro la città potrebbero essere assolutamente rifunzionalizzati per diciamo rispondere alle esigenze di chi abita la città. E questo è in radicale contraddizione evidentemente con un paradigma di riqualificazione e rigenerazione urbana che, quando viene attuato, sostanzialmente porta proprio quei fenomeni di cui si parlava con la domanda iniziale, che determinano di fatto l'epurazione delle persone povere dai luoghi che devono essere valorizzati e riqualificati, dove sostanzialmente il degrado è la presenza di soggettività con scarso capitale economico, soggettività migranti e quindi tutte le infrastrutture sociali che di fatto non sono compatibili con un'economia di mercato e con il profitto. Per cui evidentemente ci sono più piani che sono coinvolti dentro questo paradigma di rigenerazione urbana che viene imposto dal basso, e per l'appunto, se vogliamo, Metropolis nella sua particolarità di museo abitato dentro un ex salumificio ci dimostra che questa soluzione è possibile. E tra l'altro, per noi un punto qualificante di questo ragionamento è il fatto che questa è un'esigenza che riguarda anche la questione del consumo di suolo come un problema che riguarda anche la questione del cambiamento ecoclimatico, per cui a fronte di ciò che sta avvenendo dentro le nostre città, a fronte della fragilità dei nostri territori, non possiamo pensare che continuare a gettare colate di cemento purché sia un bene. Non è un bene dal punto di vista evidentemente economico, se non per chi costruisce, ma di fatto crea un danno materiale, reale, visibile a chi abita la città, anche per i danni climatici che ciò evidentemente produce, con tutta appunto la questione cementificazione, isole di calore, chi più ne ha più ne metta. Per cui c'è anche questa questione che per noi sta sul piatto in maniera forte e rilevante, e che anche un nuovo paradigma di politiche pubbliche sulla rigenerazione urbana e le politiche abitative deve assolutamente tenere in considerazione.
Io invece volevo farti una domanda specifica su Metropolis, perché nel libro dici che diciamo la sala assemblee è lo spazio più sacro nelle occupazioni abitative che fanno parte del movimento per il diritto all'abitare. E queste assemblee che meccanismo hanno dentro Metropolis? Come sono sentite e partecipate da tutte e tutti? Perché penso che la convivenza può portare anche a nuove modalità di gestione, non solo degli spazi, ma anche della vita comune. Ad esempio, si può pensare, si può partire, prendere spunto da Metropolis per superare anche quella concezione di famiglia che conosciamo e che ci portiamo da secoli, no?
Assolutamente, infatti dentro le occupazioni abitative in generale non sono metropoli e non solo Metropolis, naturalmente il superamento anche di una concezione familistica non solo della società ma anche del diritto all'abitare si dà attraverso il fatto che per noi un nucleo familiare, per come lo definiamo, può essere composto da una singola persona, da amici che vogliono vivere insieme, da una famiglia nel senso più tradizionale del termine, famiglie che si definiscano tali ma che non sono certamente connotate da un meccanismo di eteronormatività, per cui ci sono sicuramente appunto elementi che portano fortemente in direzione di superamento di un meccanismo familistico, e c'è anche il fatto che vivendo dentro questi spazi per necessità e poi anche per volontà si mette anche molto in comune tutto quel lavoro di cura che solitamente non solo è gestito dentro le singole famiglie, ma che tendenzialmente è scaricato in maniera pressoché esclusiva sulle spalle delle donne, e questo è un punto assolutamente significativo. Le assemblee appunto da sempre sono il meccanismo organizzativo cardine dei movimenti sociali più in generale e del movimento per il diritto all'abitare per come si compone. Diciamo che in linea generale dentro le assemblee vengono discusse un po' tutte le questioni che riguardano l'occupazione, dal piano del dettaglio al piano generale, quindi ci possono essere tanto diciamo discussioni che partono da questioni, se vogliamo, minute di ordine quotidiano, come ad esempio chi non ha pulito il vialetto, il proprio corridoio, o questioni appunto inerenti alla gestione interna della quotidianità, più chiaramente le questioni che riguardano il movimento più in generale e ovviamente anche le questioni più generali, perché una composizione come quella che abita luoghi come Metropolis è chiaramente interessata a discutere anche questioni di ordine generale che possono riguardare tanto le nuove leggi sulla migrazione, questioni che riguardano il welfare, ovviamente questioni che riguardano anche la politica internazionale, che chiaramente non esula dagli interessi di chi vive in quel contesto e che spesso volentieri anche se n'è andato dal proprio paese proprio perché le condizioni politico-economiche non erano favorevoli. Nel caso di Metropolis c'è un livello di complessità in più. Nel momento in cui, a partire dal progetto Space Metropolis, si è deciso di intraprendere il percorso del Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis e quindi di imprimere un nuovo livello di complessità, quello che era la convivenza dell'occupazione, c'è anche stato il bisogno di comprendere come portare, diciamo, appunto tutte le proposte artistiche e anche il museo dentro la vita quotidiana dell'occupazione. Inizialmente, per farvi un esempio molto banale, le proposte, ad esempio, che venivano portate dalle artiste, dagli artisti di varia natura, venivano discusse nell'assemblea dove partecipano tutte le famiglie. Ora, io vi ho detto prima che tipo di argomenti vengono discussi in quel contesto, è chiaro che, come vi potete immaginare, le assemblee diventavano lunghissime, praticamente ore e ore e ore di discussione, e le persone anche, insomma, che stanno dentro queste assemblee sono persone che, insomma, hanno vite complicate, che lavorano, che hanno appunto le proprie questioni personali e familiari da gestire, e per cui quel meccanismo si era dimostrato troppo laborioso. In quel caso, per esempio, una soluzione che è stata adottata è di creare, per esempio, un gruppo un po' più diciamo ristretto, che si autodefinisce assemblea sociale, che è composto da attiviste e attivisti, da un gruppo di abitanti di Metropolis, da chi aiuta il meccanismo del museo, che fa in qualche modo, diciamo, da filtro alle proposte artistiche che arrivano, quindi, diciamo, riceve queste proposte in prima battuta e poi in ultima istanza le sottopone all'assemblea con tutte le famiglie, però, diciamo, saltando quel passaggio in cui bisogna spiegare la tale opera, quanto tempo richiederà, o la proposta di performance, concerto, quello che sia, che cosa richiede da un punto di vista organizzativo, e per cui permettendo anche di snellire questo tipo di meccanismo. Per cui, diciamo, in qualche modo il meccanismo dell'assemblea, che caratterizza tutte le occupazioni organizzate con il movimento, si è un po' complessificata ed è diventata una sorta di assemblea matriosca, se vogliamo dire così, che però agisce sempre, diciamo, tenendo come principio che l'assemblea di tutte le persone che abitano Metropolis è sovrana su tutte le decisioni che vanno prese, che sono dalle più piccole alle più grandi e importanti.
Ok, chiaro.
Certo. Io vorrei invece di chiederti riguardo l'unicità e il valore del MAM, cioè altresì il museo dell'altro e dell'altrove di Metropolis, proprio in virtù di quello che ci hai detto, che è stato inaugurato nel 2012 e che unisce arte e abitare, quindi di come nasce, vive all'interno di una città meticcia, di come sono coinvolti gli abitanti con la vita del museo, anche perché, come ha detto un abitante del Metropolis, questa era la nostra casa prima che ci fosse il museo, lo sarà anche se il museo non ci fosse più, e comunque non c'è museo senza di noi. Questo fa pensare quindi che ci sia evidentemente un legame doppio, cioè a doppio filo, da parte degli abitanti, non solo come uno spazio dell'abitare, ma anche come uno spazio artistico. E quindi quello che ti volevo chiedere è: che tipo di rapporto hanno gli artisti e le artiste che vengono al MAM, e che relazione devono avere con tutta la comunità?
Il rapporto con gli artisti non è sempre stato semplice, evidentemente, anche perché, come dicevo, Metropolis nasce prevalentemente come spazio abitativo. Sicuramente col senno di poi e guardandolo con gli occhi di adesso sembra appunto il museo abitato è qualcosa che sta a pennello dentro la fabbrica, ma all'epoca non era stato pensato in questo modo. Il museo nasce fondamentalmente dalla proposta di un progetto artistico, in qualche modo, se vogliamo, una specie di gioco situazionista che Giorgio De Finis, che di formazione è un antropologo, e Fabrizio Boni hanno proposto a chi abitava Metropolis alla fine del 2009, diciamo così, dopo avere scoperto che quel luogo era abitato nel corso di una passeggiata organizzata dal collettivo Stalker. Questo, diciamo, gioco situazionista doveva mimare l'idea di fare un viaggio verso la Luna che rappresentasse un luogo che di diritto e anche di fatto è un luogo dove non esiste la proprietà privata e dove questa non può esistere, dove non ci sia xenofobia, e quindi una sorta di viaggio verso un mondo ideale a fronte di un mondo diciamo reale, poco accogliente. La proposta è stata accettata dalle persone che abitano dentro Metropolis e ha preso la forma in realtà di un progetto che ha richiesto diversi mesi e che ha portato dentro Metropolis non solo i primi artisti e artiste, ma astronauti, filosofi, astrofisici, persone che hanno fatto lectio magistralis, concerti, performance, ufociclisti, insomma una pluralità di soggetti che magari anche difficilmente sarebbero entrati dentro un'occupazione abitativa e che magari non erano mai state dentro Tor Sapienza. Una volta che si è concluso il progetto si è ragionato per cui se fare sì che quella rimanesse diciamo come un progetto una tantum oppure dargli stabilità. E l'idea del museo nasce un po' come, anche se vogliamo, una sorta di provocatorio controesito. L'idea evidentemente del viaggio verso la Luna, di cui troviamo anche diversi relitti spaziali o diversi simboli come il telescopio di Tosatti che svetta sul tetto di Metropolis, era molto affascinante, però l'idea di fuggire diciamo dal posto in cui si abita, dalla realtà in cui si vive, evidentemente non convinceva le persone né da un punto di vista materiale né da un punto di vista diciamo metaforico, e quindi il museo rappresenta appunto il controesodo, il rimettere i piedi per terra e costruire una barricata dell'arte che fosse a difesa dell'abitare. Quindi diciamo il museo appunto nasce come strumento di difesa dell'occupazione abitativa, che come abbiamo detto prima si confronta tra l'altro con una proprietà che è la più grande corporation nel settore dell'ingegneria civile in Italia, tra le più grandi al mondo, e quindi con un soggetto alquanto potente che aveva tutto l'interesse a perseguire lo sgombero di quel luogo, e si articola attorno a un'idea in cui gli artisti e le artiste donano la propria opera, qualora essa si rovini accettano anche di venirla a restaurare, e dentro questa relazione di dono diciamo il rapporto con chi abita Metropolis è assolutamente ineludibile. Per alcuni artisti e artiste hanno deciso di declinare questa ineludibilità andando effettivamente a dipingere, a rendere parte del museo anche gli spazi domestici, le singole case, dipingendo le scale, dipingendo i muri dei corridoi, dipingendo veramente gli interstizi, se vogliamo, più negletti di quello che già era un interstizio urbano, per cui rendendo proprio il museo parte integrante della quotidianità delle persone. Nel fare questo molti artisti hanno scelto anche di coinvolgere gli abitanti stessi di Metropolis nella creazione delle proprie opere d'arte. Più in generale è necessario che chi viene diciamo a donare la propria opera dentro il museo assuma la relazione con gli abitanti e le abitanti proprio appunto come un rapporto orizzontale e paritario, e non come, se vogliamo, un meccanismo di dazione caritatevole, quindi dove c'è in qualche modo una superiorità dell'artista rispetto all'abitante. Chiaramente ci sono stati artisti e artiste che si sono presentati dentro quello spazio e che diciamo non hanno avuto diciamo l'attitudine più orizzontale, paritaria e mutualistica, proprio nel senso di scambio alla pari dentro questo rapporto, e questo chiaramente ha prodotto anche delle frizioni e anche dei conflitti aperti, che però dal nostro punto di vista sono stati anche molto generativi e sono stati anche per noi un'esperienza, e per tutte le persone che abitano là dentro, un'esperienza assolutamente formativa. Poi nel tempo le forme artistiche si sono anche molto diversificate nella misura in cui chi abita in quello spazio partecipa quando vuole appunto a performance, iniziative di varia natura e così via, per cui diciamo che a oggi Sicuramente il meccanismo del museo abitato dopo tanti anni è molto più rodato e probabilmente anche chi si avvicina allo spazio di Metropolis e decide di donare una propria opera al MAM lo fa con molta più consapevolezza della, diciamo anche di quello che significa donare una propria performance, un proprio pezzo d'arte a un museo abitato, più di quanto ovviamente non accadesse magari nei primissimi anni di questa esperienza.
Margherita, senti, ti faccio una domanda sicuramente forse un po' lunga, però che ruolo hanno avuto e che hanno le attiviste e gli attivisti dei blocchi precari metropolitani per la vita di Metropolis? Ti faccio questa domanda perché credo che sia importante anche in un contesto urbano come quello di Roma che ci siano movimenti come proprio il blocco precari metropolitani, movimenti per il diritto all'abitare o comunque altri coordinamenti che sappiano comunque avanzare le istanze necessarie per un abitare degno, sicuro e accessibile. Anche e soprattutto attraverso il conflitto e soprattutto quali prospettive di lotta si stanno mettendo in campo. Ad esempio ti chiedo se potrebbe esserci un nuovo tsunami tour.
Allora, diciamo che in qualche modo l'elemento anche che caratterizza il movimento per il diritto all'abitare nella sua composizione più militante è il fatto che non ci sia una separazione tra chi è attivista e chi è occupante, nel senso che la stragrande maggioranza delle attiviste e degli attivisti del movimento per il diritto all'abitare sono persone che a propria volta vivono dentro le occupazioni abitative, per cui in realtà il rapporto poi che si sviluppa è appunto un rapporto tra pari, dove chi è considerato attivista dentro le occupazioni è sostanzialmente una figura che viene considerata di riferimento, che diciamo partecipa anche a quelli che sono i momenti assembleari più ampi del movimento, che ha anche prende parola in pubblico e così via, però appunto non esiste una di fatto divisione soggettiva tra l'attivista e chi abita dentro le occupazioni, ma queste figure si sovrappongono. Naturalmente il ruolo che hanno le attiviste e gli attivisti dentro le occupazioni è quello dal primo minuto, innanzitutto appunto proprio per l'esperienza diretta e di prima mano che già hanno, di aiutare anche a coordinare quelle che sono le primissime fasi di un'occupazione, che come vi potete immaginare sono fasi molto concitate, anche difficili, in cui c'è la paura di uno sgombero immediato, in cui è anche difficile capire esattamente come organizzarsi, dove guardarsi in giro, che cosa bisogna fare, come gestire diciamo anche aspetti organizzativi piccoli e grandi, per cui il primo ruolo, diciamo, è questo. Quando si consolidano queste esperienze, diciamo, il ruolo degli attivisti e delle attiviste, sia quelli che vivono all'interno dell'occupazione stessa e anche, diciamo, coloro che vivono in altre occupazioni ma supportano quell'occupazione, è quella di provare a facilitare i momenti di discussione e anche i momenti assembleari e provare a tenere, diciamo, sempre la barra dritta della convivenza comune su alcuni aspetti ineludibili, come dicevo il fatto che l'assemblea è il luogo sovrano in cui si prendono le decisioni importanti, principi di non discriminazione che devono essere osservati in maniera importante, il fatto che la violenza contro le donne o la violenza transomofobica contro le bambine e i bambini non è assolutamente tollerata, tutta una serie di aspetti che chiaramente vanno tenuti in considerazione, proprio perché comunque chi vive dentro le occupazioni non l'ha fatto perché ha deciso di andare a vivere dentro una comune, ma l'ha fatto a partire da un bisogno, e quindi anche il grado di socializzazione di determinati principi sia organizzativi che politici è qualcosa che deve essere incardinato nella quotidianità. E poi c'è ovviamente l'aspetto che è complesso e dove gli attivisti e le attiviste sono in particolarmente estremamente impegnati. C'è tutto il piano che riguarda, insomma, la seconda domanda che mi facevi, del piano, di quelle che sono anche i percorsi di, come dire, negoziazione conflittuale con le istituzioni, in cui ai percorsi di conflitto si aggancia anche la necessità di gestire appunto le vertenze dentro il territorio, avendo sempre un occhio al piano più generale, in primis locale, ma ovviamente anche regionale e nazionale, e quindi tenere in piedi questo tipo di percorsi e appunto gestire anche tutti i passaggi anche istituzionali, gli incontri con vari tipi di istituzioni che ciò comporta. Per cui è un ruolo estremamente complesso, se consideriamo, come dicevo, che comunque tutte le attiviste e gli attivisti non sono soggetti salariati, lo fanno, l'attivismo, la militanza è parte della propria vita quotidiana, è parte del proprio abitare, ma è chiaramente qualcosa che occupa una grande porzione anche della vita quotidiana. E da questo punto di vista è anche interessante osservare come nel Movimento per il diritto all'abitare una grossa parte dell'attivista delle persone, insomma, che vengono definite come attiviste siano donne fondamentalmente, quindi anche ribaltando in qualche modo quel paradigma della donna angelo del focolare che però non si espone all'interno della vita pubblica. Ecco, i movimenti per il diritto all'abitare da sempre hanno questa connotazione di genere molto molto forte. Il piano delle prospettive chiaramente interseca piani diversi. Sul piano locale, proprio Metropolis, insieme a Spin Time, è stata inserita nel piano strategico per l'abitare del comune come una delle due occupazioni che appunto dovrebbero essere acquisite in quanto di proprietà privata ed essere rigenerate in una maniera innovativa, ossia mantenendo il doppio profilo abitativo e mantenendo anche le infrastrutture autonome che sono state create dagli abitanti, quindi nel caso specifico di Metropolis mantenendo quella che è la struttura del museo abitato. Questo tra l'altro è un punto molto importante perché rispetto alla questione del museo abitato negli anni si è molto parlato, diciamo, visto gli ingenti risarcimenti che Salini ha avuto e che hanno creato un campo di tensione rispetto all'ipotesi dello sgombero, si è molto disquisito sui giornali e probabilmente anche dentro le istituzioni di piani A, B, C che potessero essere implementati per risolvere la situazione di Metropolis. E tra le varie cose che avevamo sentito nel corso del tempo c'era anche chi addombrava la possibilità di trasferire non si sa dove gli abitanti e forse anche le opere, oppure mantenere solo la parte del museo e metterci sopra un biglietto privato. Ecco, nessuna delle due ipotesi andava bene né agli abitanti ma neanche a chi era venuto a donare la propria opera d'arte, che l'aveva fatto nell'ottica di difendere la propria esperienza. Per quanto riguarda poi l'ipotesi di prendere le opere fisicamente e spostarle altrove, insomma, per chi è stato a Metropolis avrà visto che le oltre 500 opere che stanno in quel luogo sono ineludibilmente site specific, ossia sia dal punto di vista simbolico che proprio funzionale, perché sono sui muri o dentro lo spazio della fabbrica, non possono essere staccati e mossi altrove. È chiaro che questo ci darebbe la possibilità di immaginare un diverso paradigma di politiche pubbliche. Dentro quel piano strategico ci sono altri elementi che riguardano anche altre diverse, diciamo, articolazioni della crisi abitativa, che dovrebbero riguardare il reperimento di nuovi alloggi popolari, che dovrebbero riguardare la possibilità appunto di recuperare anche altre esperienze di occupazioni che siano compatibili con l'idea di un recupero. Ci sono vari strumenti che dovrebbero essere attuati per mitigare il problema degli sfratti e degli sgomberi. Da questo punto di vista mi preme dire che tra l'altro la battaglia che si sta portando avanti rispetto a un'ipotesi di progetto sul Metropolis, quindi sull'esperienza del museo abitato, riguarda non solo appunto il recupero in qualche modo dell'esperienza del museo abitato e la costruzione di alloggi solo per gli abitanti, ma riteniamo che l'area della fabbrica possa proprio permettere di costruire un maggior numero di alloggi di edilizia residenziale e pubblica, che quindi permetterebbero anche a tante persone che si trovano da svariato tempo in lista per avere un alloggio di edilizia residenziale pubblica di andare a vivere dentro il museo abitato, per cui sarebbe una doppia vittoria non solo per chi vive lì all'interno, ma veramente insomma una vittoria per tutta la città, una vittoria sulla rendita e più in generale anche una sconfitta per chi tra l'altro cerca di affossare questa idea di politiche pubbliche cercando di criminalizzare i movimenti e più in generale provando a fomentare la guerra tra poveri. Da questo punto di vista le stesse case popolari sono state negli anni un terreno di contesa che in particolare la destra ha cercato in maniera piuttosto spregiudicata di agire e agitare.
Margherita, senti, all'interno di Metropolis gli occupanti, come hai detto giustamente tu, provengono da diversi paesi con soggettività diverse e sono comunque riusciti a creare una comunità unita e compatta, tanto da riuscire ad accogliere dentro lo spazio di Metropolis un gruppo etnico come quello Rom, e credo che sia comunque importante, perché ha fatto sì che il gruppo originario di Metropolis si sia arricchita. E ciò non fa altro che abbattere i soliti stereotipi sulla comunità Rom, e ciò quindi penso che sia all'interno di Metropolis porta a sperimentare e risignificare la comunità, ma spero che ciò possa anche, diciamo, come dire, invadere Roma.
Diciamo che anche qua chiaramente anche l'esperienza della trentina di nuclei Rom che sono diciamo arrivate a vivere dentro Metropolis in un secondo momento non si è data diciamo per un processo organizzato in maniera scientifica e sperimentale, ma si è data a partire dal fatto che questa comunità Rom veniva dall'esperienza di sgombero del campo Casilino 700, che era stato ripetutamente sgomberato e che non era distantissimo da Metropolis, in cui appunto la comunità poi si è diciamo avvicinata con alcune persone agli sportelli del Movimento per il Diritto all'Abitare, e da lì è nato questo percorso di avvicinamento che poi ha portato le famiglie a vivere all'interno del 913. E diciamo che la particolarità in questo caso è stato anche il fatto che dentro la città di Roma, ma più in generale in Italia, ma non solo, questo è qualcosa che vediamo anche in altri paesi come la Romania e così via, si tende a considerare la questione dei Rom come separata rispetto alla questione abitativa, cioè come se il loro non fosse un problema di diritto all'abitare negato, ma come se fosse una questione appunto di dover trovare una collocazione a una comunità che nella vulgata gradisce vivere segregata, gradisce vivere nei campi, che è descritta come non stanziale, anche se in realtà dentro Roma, ma non solo, la non stanzialità non è data dal fatto di non vivere in un posto, ma dagli sgomberi continui che vengono subiti e dalla sostanziale impossibilità per vari motivi ad accedere a un alloggio popolare. Per cui c'era sempre stato in qualche modo questo iato che aveva portato appunto la comunità Rom a vivere in un contesto alquanto segregato e quindi a avere anche probabilmente una difficoltà nell'articolare nei termini del diritto all'abitare la propria vertenza, ma nell'incontro che si è prodotto con Metropolis e con il movimento questa cosa è diciamo emersa in modo forte in maniera non dico immediata ma sicuramente dopo dopo poco tempo, e quindi portando una parte delle famiglie che erano state sgomberate dal Casilino 700 a vivere prima, diciamo, oltre nel civico accanto a quello di Metropolis. Poi, quando quel civico è stato sgomberato per far costruire quello che adesso è un concessionario di automobili, le famiglie si sono trasferite a vivere a Metropolis. E una delle cose che io ho sempre trovato, diciamo, emblematiche in qualche modo, esattamente anche del tipo di opportunità che si sono create dentro Metropolis, non è solo il fatto che poi Metropolis di fatto ha fatto da apripista all'ingresso delle famiglie rom dentro il Movimento per l'Abitare. Adesso se ne trovano in tante altre occupazioni che sono avvenute successivamente, penso a quelle fatte con gli tsunami, ma che le famiglie rom che sono arrivate dentro Metropolis, ad esempio, hanno scelto di andare a vivere nella parte alta della fabbrica, che era quella in qualche modo forse anche più difficile da abitare per vari motivi, e dove autocostruirsi un alloggio, perché tanti e tante dicevano che non volevano più vivere al piano terra, avevano per tanto tempo abitato dentro un canalone, in un luogo, diciamo, in qualche modo sotto il livello, sotto, diciamo letteralmente in un canalone, e hanno, quando sono arrivati a Metropolis, hanno detto: noi sotto terra o in basso non ci vogliamo vivere più, e quindi hanno scelto di costruirsi gli alloggi nella parte alta della fabbrica, creando anche una rottura molto forte anche rispetto a un ordine simbolico che con enorme violenza viene imposto alle persone che appunto vivono dentro questi campi e in situazioni veramente segregate, non dignitose.
Chiaro. Io il mese scorso sono stato, diciamo, alla manifestazione contro lo sgombero di Casale de Merode a Garbatella, e siamo arrivati fin sotto al Palazzo della Regione, e in piazza c'erano, insieme ai manifestanti, tutti gli occupanti, gli attivisti e gli attivisti che erano in buona parte migranti. E quanto è importante, diciamo, per la lotta per la casa il tema migrante, nel senso che può dare nuove spinte?
Beh, diciamo che sicuramente appunto la composizione migrante è una parte importantissima del Movimento per il Diritto all'Abitare, questo perché appunto negli anni, e specialmente diciamo negli anni in cui appunto gli tsunami tour hanno iniziato a prendere corpo e trazione, in cui sono stati immaginati e pensati politicamente, la composizione migrante era quella che in primo luogo iniziava già a pagare lo scotto di quella che iniziava a essere la crisi degli sfratti, l'aumento delle locazioni, banalmente anche perché appunto tante famiglie migranti, per mancanza di requisiti formali, erano costrette a doversi rivolgere al mercato dell'affitto privato per trovare una soluzione abitativa, e la ricattabilità dentro questo meccanismo era evidentemente enorme, perché tanti padroni di casa magari pensavano di poter arbitrariamente alzare gli affitti, persino raddoppiare le locazioni, perché tanto le famiglie che stavano dentro quelle case non avevano altre opzioni da poter percorrere. Negli anni poi chiaramente questo tipo di precarietà abitativa è andata a intercettare anche una composizione che non è migrante e che è molto diversificata anche dal punto di vista generazionale. Infatti vediamo adesso i movimenti diciamo delle giovani generazioni che si accampano con le tende davanti agli Atenei, ma che appunto rivendicano un diritto all'abitare anche al di fuori delle proprie famiglie, o comunque oltre il welfare intergenerazionale, che non è detto che uno debba avere o che sia una cosa alla quale necessariamente bisogna attingere. Sicuramente diciamo la spinta che viene dalla composizione migrante che vive dentro le occupazioni riguarda la radicalità con cui certi fenomeni di esclusione vengono posti in essere. Quando per esempio si parla delle discriminazioni nell'accesso alla salute o al welfare, questa questione è estremamente visibile sulla pelle di chi è migrante, e quindi magari si vede negare l'accesso a tutta una serie di tutele che noi riteniamo fondamentali, appunto perché non ha il permesso di soggiorno o perché non è residente da abbastanza tempo o perché non viene da un paese che fa parte dell'Unione Europea, per cui c'è sicuramente una spinta forte a confrontarsi con queste tematiche. Poi c'è anche un approccio evidentemente molto critico e che è nato anche dentro le nostre occupazioni, ha sviluppato anche percorsi autonomi, penso per esempio a quello di Black Lives Matter Roma, che per esempio insomma ha preso corpo proprio a partire da alcune persone nate e cresciute anche dentro l'occupazione che citavi di Casale De Merode, che riguardano proprio questa questione della cittadinanza, di persone che vengono sempre considerate straniere pur avendo vissuto tutta la propria vita in Italia, essendo certo cresciute insomma dentro le città e facendo parte sicuramente, se vogliamo, di, potremmo chiamarla, di una comunità meticcia sui, se vogliamo, sui generis, che è tutt'altra che idilliaca, tutt'altra che priva di frizioni e conflitti, che però dimostra esattamente che a partire da bisogni che poi in qualche modo diventano anche desideri, si possono creare delle istanze, dei desideri comuni, per cui sicuramente, specialmente per chi vive nelle occupazioni, magari c'è nato e c'è cresciuto nel frattempo, anche questo tema della cittadinanza è assolutamente sentito, oltre naturalmente alle questioni legate alla libertà di movimento e così via, perché comunque tantissime persone, anche che vivono all'interno delle occupazioni, hanno vissuto sulla propria pelle le difficoltà legate alla possibilità di migrare in maniera sicura e di non doversi stabilire in Italia senza essere appunto ricattati con lavori da due spicci, per poi oltretutto dover magari non riuscire neanche a pagare un affitto, e comunque magari hanno persone che anche oggi tentano di venire in Italia e che si trovano dentro un meccanismo estremamente criminalizzante e pericoloso, e dentro una gestione dei confini che sostanzialmente a tutto guarda, meno che insomma ai diritti fondamentali di chi vuole migrare. In più c'è anche, scusa, la componente che riguarda il lavoro, nel senso che sicuramente certo la composizione migrante che vive nelle occupazioni, che in particolar modo ad esempio lavora e tante volte viene sfruttata dentro settori come quelli della logistica, del lavoro di cura, del lavoro ad ore, dentro anche il turismo, ha saputo esprimere anche picchi significativi di mobilitazione anche sui luoghi di lavoro, assieme diciamo alle realtà del sindacalismo di base conflittuale, che hanno saputo accogliere le istanze che rappresentavano, e le occupazioni naturalmente hanno rappresentato anche un luogo dove potersi organizzare banalmente, perché tanti e tante vivevano lì dentro e quindi avevano anche un luogo dove riunirsi lontano dalle orecchie indiscrete del padrone.
Margherita, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e per aver risposto, sperando che le domande erano centrate.
Assolutamente.
E quindi ti ringraziamo per aver partecipato al nostro speciale, per aver portato la tua testimonianza e quella di Metropolis. E quindi grazie veramente.
Grazie molto.
Grazie a voi, e se siete a Roma, insomma, 19 ottobre, giornata di mobilitazione nazionale per il diritto all'abitare, per cui in diverse città anche che sono parte del vostro speciale ci saranno iniziative di lotta nella giornata di domani, è parte di un percorso che sicuramente proseguirà, e domani saremo in piazza anche a Roma con una manifestazione che si muoverà dalla Sapienza al Ministero delle Infrastrutture, quindi insomma vi dico, per chi di voi si potesse essere dalle nostre parti.
È una lotta che non finisce.
Assolutamente no, e che anzi questo percorso nazionale ci porterà a confrontarci anche con tante delle realtà che sentirete per questo speciale, possibilmente a creare insieme nuovi percorsi e sinergie di lotta. Quindi
speriamo di sì.
Grazie ancora Margherita.
Grazie a voi.
Grazie, buona serata.
A voi ragazzi, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.